Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a ciascuno di voi che siete in ascolto di Radio Maria o che vi mettete ora in sintonia con le onde di Radio Maria. Vorrei proprio raggiungere ciascuno, ciascuna di voi lì dove si trova, magari in macchina o in casa o al lavoro, perché ci sono tante situazioni nelle quali si può anche ascoltare Radio Maria, in ospedale o in carcere, so perché molti poi mi scrivono. E allora sono contenta che ci ritroviamo ogni mese in questo appuntamento ormai familiare, no? Del quarto sabato del mese, e questa volta nel cuore della Quaresima. E vi farò anche gli auguri di Buona Pasqua, perché poi la prossima volta è il Sabato Santo e non mi sarà possibile essere con voi. E allora oggi, questa sera, faremo un percorso molto forte, almeno così ho in mente, con questo titolo. Qual è il tema? Questo: ecco l'uomo, ecce homo, il racconto di Dio nell'umanità di Cristo, nell'umanità di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni. E propriamente vorrei restare su tre ecco che scandiscono la narrazione del Vangelo di Giovanni. Anzitutto, ecco l'agnello di Dio, ecce agnus Dei, e dall'ecce agnus Dei al ecco l'uomo, ecce homo, ecco il re, ecce rex. Un percorso dunque dalla narrazione del primo capitolo, dalla bocca del Battista, ecco l'agnello di Dio, al momento culminante della passione di Gesù. Nella prima parte di questa nostra puntata ci soffermeremo sulla testimonianza del Battista ambientata al di là del Giordano, in Betania, ma al di là del Giordano, non la Betania vicino a Gerusalemme, ma la Betania che ora è in Giordania, e dove il Vangelo di Giovanni ambienta il battesimo. Ebbene, ci soffermeremo appunto sul ecce agnus Dei, espressione che troviamo soltanto nel Vangelo di Giovanni. Marco, Matteo e Luca non fanno dire questo al Battista, e dunque dovremmo cercare di capire quella che per noi ormai è una espressione familiare, la diciamo ogni volta che andiamo a messa, se proclamiamo il Gloria, anche nel Gloria, agnello di Dio, tu che siedi alla destra del Padre. E in questo tempo della Quaresima, che non diciamo il Gloria, continuiamo però a dire ecce agnus Dei, cioè agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Quindi vorrei, nella prima parte del nostro percorso, approfondire questa indicazione, testimonianza del Battista. Nella seconda parte, dopo l'intervallo, ci porteremo idealmente nel pretorio del procuratore romano a Gerusalemme, dove risuona il duplice ecco pronunciato da Pilato davanti a Gesù, flagellato e incoronato di spine. Ecco l'uomo, dice Pilato, e poi in un secondo momento vedremo come tutta la narrazione è scandita dal entrare, uscire, entrare nel pretorio, uscire dal pretorio. Sette scene. Al vertice di questa sequenza scandita in sette scene, la espressione ecce rex, ecco il re. Dunque, ecco l'uomo, ecco il re. Dal ecco l'agnello di Dio al ecco l'uomo, ecco il re, ecce homo. Perciò un percorso veramente denso e direi meritevole in questo tempo di Quaresima. E noi seguiremo il filo rosso che collega allora la testimonianza del Battista in apertura del Vangelo, ecce agnus Dei, ecco l'agnello di Dio, con l'attestazione di Pilato nel cuore della passione, ecce homo, ecco l'uomo. Anzitutto però portiamoci in Betania, Betania non dove c'è la casa di Maria Marta e Lazzaro, gli amici di Betania, quella è vicino a Gerusalemme. Invece quella dove ora vi invito ad ambientarvi idealmente e spiritualmente ci porta al di là del fiume Giordano, attualmente è territorio della Giordania, dove il Battista stava battezzando e la testimonianza del Battista, secondo il quarto Vangelo, è scandita in 3 giornate. È molto suggestiva questa presentazione del Battista che fa il Vangelo secondo Giovanni, il quale rispetto ai primi 3 Vangeli, i Vangeli più antichi, Giovanni canta per così dire fuori del coro, è voce solista. Chi volesse approfondire questo Vangelo, io lo rinvio ai 2 volumetti che ho scritto proprio sul Vangelo secondo Giovanni, volumi di Lectio Divina. Ora, per farvi questa presentazione, utilizzo il primo volume, che è intitolato I segni dell'amore. Poi, nella seconda parte della nostra puntata, dopo l'intervallo, il secondo volumetto intitolato Amore fino all'estremo, dal capitolo 12-21. Allora, chi avesse già questo libro, perché so che alcuni lo hanno preso, siamo a pagina 41 del I segni dell'amore. Anche chi non ce l'ha mi può seguire e prendere il Vangelo di Giovanni, chi ha la Bibbia a portata di mano, il capitolo primo di Giovanni, i versetti 19-39. Non leggo tutto il testo, ma vorrei aiutarvi a comprendere come questa narrazione è scandita in 3 giornate. Il luogo non cambia. Siamo sempre a Betania al di là del Giordano e in questo luogo il Battista, potremmo dire, illumina la figura del Cristo. Sempre la luce va crescendo giorno dopo giorno, ma il primo giorno è una scena sorprendente, perché vanno dal Battista i leviti e i sacerdoti inviati dai capi dei giudei di Gerusalemme e lo interrogano: tu chi sei? E lui confessa: io non sono il Cristo. Allora gli chiedono: ma chi sei? Sei Elia? E lui ripetisce: non lo sono. E allora chi sei? Sei il profeta che noi attendiamo? No, risponde il Battista. E gli domandano: ma chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Battista: Giovanni, io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Allora quelli che erano stati inviati dai farisei gli chiedono: ma perché battezzi se non sei il Cristo, né Elia e neppure il profeta? E Giovanni risponde: io battezzo l'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo che ho letto è il versetto 26 e l'Evangelista aggiunge: questo avvenne in Betania al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Vi invito a sottolineare, se avete il testo, e altrimenti sottolineatelo nella testa, perché tante volte noi ascoltiamo il Vangelo ma non ci rimane in mente il dettaglio. Ebbene, il dettaglio che vorrei mettere in evidenza è questo: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Sottolineo, voi non conoscete, in mezzo a voi sta, quindi c'è già, è il presente sconosciuto, sta in mezzo a voi. Immaginatevi magari gli occhi allora indagatori: no, chi sarà? Sei il Cristo? No, io non sono, ma allora chi è? È in mezzo a voi, ma voi non lo conoscete. Dunque chi è il Messia? Il presente nascosto. già nel prologo si legge: venne in mezzo ai suoi e i suoi non lo hanno accolto. Non basta venire, è in mezzo, ma non è conosciuto. Il giorno dopo Giovanni Battista è ancora lì, in quel posto, Betania al di là del Giordano, vede venire Gesù verso di lui e dice: ecco, in greco è ide, che significa guarda. Anche noi quando diciamo ecco, vuol dire guarda, no? Eccolo, ecco, eccolo qua, l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. E a questo punto, nel secondo giorno, la voce del testimone diventa molto eloquente e specifica: io non lo conoscevo. Dunque, non solo voi, ma neppure io, dice il Battista, io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo. È la seconda volta che dice: io non lo conoscevo. Sentite questo dettaglio come si fa notevole, evidente. Nel primo giorno in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Al secondo giorno la luce si fa più chiara. Il Battista può dire: ecco l'agnello di Dio, ma aggiunge: io non lo conoscevo. Dunque, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, ma neppure io lo conoscevo, dirà al secondo giorno. Ora lo indica: ecco l'agnello di Dio. Io non lo conoscevo. Allora voi mi potreste chiedere: ma come, suor Elena? Non era il cugino? Non erano parenti? Come mai non lo conosceva? Momento, vi rispondo. Magari lo conosceva come Gesù di Nazareth, ma non immaginava che proprio quel Gesù era l'agnello di Dio, era l'inviato, perché Gesù per 30 anni è rimasto nascosto. Io non lo conoscevo. E il terzo giorno ribadirà, ma un altro aspetto vorrei farvi notare. Il Battista il secondo giorno dice tante cose di questo Gesù. Dice: è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, dunque l'agnello innocente che porta su di sé il peccato di tutti noi. E aggiunge anche: colui, mi aveva detto lo Spirito, colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto, adesso prima non conosceva, ora invece vede con gli occhi, perciò può dire: guarda anche tu, guarda l'agnello di Dio. Io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Questo ci dice il battezzatore al secondo giorno. Dunque la luce si fa chiarissima se può dire: questi è il Figlio di Dio. Siamo ormai al vertice, no, della cristologia. Se io dico di Gesù è il Figlio di Dio, ho già fatto la mia confessione di fede imminente. E cosa accade dopo questa testimonianza? Non si muove nulla. Cosa accade? Silenzio. Come se questa voce in piedi, questo torrente ormai che arriva a dirci tutte queste cose, provochi il silenzio. Occorre, come dire, interiorizzare. Il terzo giorno il Battista è ancora lì, al verso 35 del primo capitolo, e l'Evangelista scrive così: il giorno dopo Giovanni stava ancora là, con due dei suoi discepoli, aveva già dei discepoli, un gruppo di discepoli, il battezzatore, e vedendo Gesù, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Il terzo giorno è molto sintetico, proprio tre parole: ide, ecco l'agnello di Dio, ecce agnus Dei, non aggiunge altro. Non aggiunge neppure colui che toglie il peccato del mondo. Si ferma a dire questa rapida affermazione: ecce agnus Dei. Eppure queste tre parole, il terzo giorno, mettono in moto un movimento che ancora non è finito. Quale? Il movimento della sequela, del seguire chi? L'agnello. Quei due discepoli che erano lì con il battezzatore lasciano il Battista per andare dietro a Gesù, lasciano il battezzatore per seguire l'agnello. E questo movimento continua, perché io sono qui a parlarvi proprio perché sono al servizio di Gesù, come immagino anche voi, siamo attratti da questo agnello. L'Apocalisse dirà che sono molti quelli che seguono l'agnello ovunque vada, perché il Cristo, il crocifisso risorto per l'Apocalisse è l'agnello, l'agnello sgozzato che però sta in piedi, ritto in mezzo al trono. Ma sarà l'ultimo libro della scrittura, qui siamo all'inizio del quarto Vangelo, faremo poi dopo Pasqua magari un altro percorso dal quarto Vangelo all'Apocalisse, adesso dovremmo cercare di comprendere che cosa voleva dire sulla bocca del battezzatore questo ecco l'agnello di Dio, ecce Agnus Dei, cosa avranno capito quei due discepoli per mettersi al seguito di Gesù, perché questa qualifica agnello di Dio sullo sfondo della tradizione biblica poteva indicare diverse cose. Io qui mi limito a darvi delle pennellate, però facciamo anche un po', come dire, di approfondimento, altrimenti non avrebbe neanche molto senso che io fossi qui questa sera, no? Non è una predica che voglio fare, non è semplicemente un'omelia, no, è un percorso biblico. E quindi vorrei aiutarvi a entrare dentro questa qualifica, questa affermazione di notevole portata teologica e salvifica posta sulla bocca del battezzatore, ecce Agnus Dei. Cosa vuol dire? Che cosa avranno capito gli ascoltatori del Battista? Cinque cose possiamo indicare. Primo, l'agnello dell'olocausto. Secondo, l'agnello pasquale. Terzo, l'agnello del Tamid. Quarto, l'agnello servo sofferente. Quinto, l'agnello apocalittico. Ora vi spiego un po' di più e cerchiamo di entrare dentro queste cinque figure, cinque quadretti, per intenderci, cinque quadri. È una galleria di cinque quadri che ci possono illustrare lo sfondo delle parole del Battista. Primo, l'agnello dell'olocausto. Come comprendere agnello di Dio? Sullo sfondo della Bibbia questa espressione può essere intesa come l'agnello che Dio stesso provvede, che appartiene a Dio e che viene da Dio. Pensiamo ad esempio al racconto della Genesi, quando Abramo sale sul monte che Dio gli ha indicato per offrire in olocausto sacrificio il suo stesso figlio Isacco. È una pagina drammatica, forse la più drammatica dell'Antico Testamento. Siamo al capitolo 22 della Genesi e Isacco domanda a suo padre, dice così: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Immaginate Abramo a sentirsi fare questa domanda, non può rispondere l'agnello sei tu. Terribile, no? Però se il bambino domanda, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Significa che quel ragazzo aveva già visto il padre, il papà Abramo, offrire a Dio degli agnelli come sacrificio, perciò può domandare, abbiamo la legna, abbiamo il fuoco, ma dov'è l'agnello? Perché sapeva che venivano offerti gli agnelli. Allora Abramo non ha cuore di rivelare a suo figlio ciò che lo attende e risponde lasciando il campo aperto, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Questa pagina noi la leggiamo Sabato Santo, dal momento che il Sabato Santo io non farò la trasmissione perché sono alla veglia pasquale in chiesa, ecco, allora ve la ricordo. Quando la sentirete, ricordatevi il collegamento. Dunque, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. E il seguito del racconto di Genesi 22 mostra che Dio provvide davvero. Allora, vi ricordate la scena che appunto Abramo costruisce l'altare, la legna e poi lega il figlio su quella legna, ma quando sta per prendere il colpo l'angelo del Signore lo ferma, stop, basta così, non uccidere quel ragazzo, non è proprio questo che io voglio, ma volevo vedere la tua obbedienza, la tua, potremmo dire fino a che punto arriva l'amore. E allora cosa fa Abramo? Aprì gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Bene, secondo la tradizione targumica, cioè il commento aramaico che viene fatto a questo testo della Genesi, commenti che scrivono i rabbini, quell'agnello, quell'ariete che sostituisce Isacco, è una figura, una prefigurazione dell'agnello pasquale. Quindi quell'agnello al posto di Isacco è come un'anticipazione di quell'agnello che sarà importantissimo legato alla Pasqua, un'altra pagina che ascolteremo il Sabato Santo. E i rabbini dicono, ma Dio quell'agnello lo aveva in mente prima ancora della fondazione del mondo. Anche la prima lettera di Pietro dirà la stessa cosa, lo dirà di Gesù. Gesù è l'agnello che Dio aveva in mente prima ancora della fondazione del mondo, perché per Dio tutto è presente. E per noi c'è la sequenza del tempo, no? Ma Dio sapeva bene cosa sarebbe successo e come avrebbe liberato l'umanità dal peccato. Dunque, vedete una sorta di prefigura, dopo l'agnello dell'olocausto, l'agnello pasquale. Come doveva essere l'agnello pasquale? Doveva essere senza difetti, come tutto ciò che viene offerto a Dio, ma doveva essere anche giovane, nato nell'anno. E dal libro della Genesi ci spostiamo a questo punto al libro dell'Esodo. Il capitolo 12 del libro dell'Esodo specifica che l'agnello pasquale deve essere senza difetti, ma anche giovane, nato in un anno, quindi è un agnellino. Perché giovane? Ma perché deve rappresentare la vita in tutta la sua freschezza e innocenza. E questa figura dell'agnello pasquale è associata alla grande liberazione. Vi ricordate come lo dovevano mangiare l'agnello? In piedi, con i fianchi cinti, pronti per la partenza, uscire dall'Egitto, e questo agnello con il sangue tingere gli stipiti delle porte, così l'angelo sarebbe passato oltre senza uccidere i primogeniti degli ebrei. Il terzo quadro è l'agnello del Tamid. Voi mi direte cos'è il Tamid? Sono qui per spiegarvelo. L'agnello del Tamid significa l'olocausto giornaliero. Era l'agnello del sacrificio quotidiano, giornaliero. Dove? A Gerusalemme, nel Tempio. Una volta che il popolo di Dio entra a Gerusalemme con Salomone, non subito, ma con Salomone viene edificato il Tempio. Ebbene, nel Tempio di Gerusalemme, anche al tempo di Gesù, Gesù sale a Gerusalemme, vi ricordate la purificazione del Tempio, siamo al capitolo 2 di Giovanni, nel Tempio perché c'era i cambiavalute, nel Tempio venivano offerti il sacrificio, colombe, tortore, ma soprattutto gli agnelli. Ogni giorno veniva offerto un agnello per le colpe personali dei sacerdoti e per le colpe comuni del popolo. Quindi ogni giorno doveva essere immolato un agnello nel Tempio in espiazione dei peccati. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, dirà il Battista. Bene, allora leghiamo con questo terzo quadro, che è l'agnello del Tamid, che veniva offerto nel Tempio di Gerusalemme, anche al tempo del Battista e di Gesù, in espiazione dei peccati personali, dei sacerdoti e del popolo, della comunità. Allora il Battista, indicando Gesù come l'agnello di Dio, fa esplicito riferimento al peccato, è l'agnello che toglie il peccato del mondo. E nella stessa prospettiva si muove anche la prima lettera di Giovanni, Gesù si manifesta per togliere i peccati. Facciamo un altro piccolo passo prima dell'intervallo, il quarto quadro, l'agnello servo sofferente. Qui non si tratta più di un animale. Qui si tratta di un personaggio che si paragona a un agnello. Il profeta Geremia parla di se stesso, al capitolo 11, dicendo: io come un agnello mansueto che viene portato al cielo, non sapevo che tramavano contro di me. E al capitolo 53 del libro di Isaia, un testo che leggeremo il verso Santo, questo personaggio misterioso del servo sofferente del Signore, di cui parla il capitolo 53 di Isaia, dice di sé: maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, era come agnello condotto al macello. Vedete, qui non è più un animale, è una persona, è il servo sofferente del Signore che prende su di sé i peccati. Non è semplicemente un animale, ma è un misterioso personaggio che per disegno del Signore prende su di sé l'iniquità degli altri e senza ribellarsi ne subisce le conseguenze. Ora, in questa prospettiva l'agnello diventa simbolo del Messia, mite e innocente, che patisce violenza e morte. Isaia 53. Pensava forse in questo senso il Battista quando dice di Gesù: ecco l'agnello di Dio. Potente. Non lo so che cosa il Battista pensasse. Noi stiamo vedendo delle possibili interpretazioni, ma forse quella che manifesta maggiormente la mentalità del Battista, che usava un linguaggio apocalittico, è il quinto quadro, l'agnello apocalittico. Io penso che è più corrispondente al tono della predicazione del Battista la figura dell'agnello apocalittico, che troviamo in testi giudaici contemporanei al Nuovo Testamento e quindi anche la figura del Battista, in particolare al libro di Enoch, un libro giudaico che nelle prime comunità cristiane veniva molto letto, veniva letto al tempo del Nuovo Testamento, quindi è contemporaneo anche a quella che era la predicazione del Battista. Ebbene, in questo libro troviamo che la figura dell'agnello non è una figura mite, quasi arrendevole, perdente, ma è una figura vittoriosa. L'agnello è il vittorioso. Nell'Apocalisse di Giovanni noi troveremo la cosa. Quando al capitolo 5 dell'Apocalisse il veggente parlerà: io vidi cosa? In mezzo al trono cosa? Un agnello come sgozzato, ma in piedi. E questo agnello ha sette corna. nella descrizione dell'Apocalisse, l'agnello è visto come sgozzato, ma in piedi, quindi come fa un agnello se è sgozzato a stare in piedi? Vedete, è una simbologia che dice che lo sgozzato, cioè il crocifisso, è in piedi, è vittorioso, è risorto. Sgozzato, ma in piedi, morto, risorto, e ha sette corna. Sette è numero di pienezza, corna, le corna sono come armi per l'agnello, che servono a lottare. Allora, questo agnello sgozzato ma in piedi, con sette corna, vuol dire che ha la pienezza del potere, che è vittorioso. A cosa pensasse il Battista? Non so dirvelo esattamente, ma vi dico, ci sono questi cinque quadri, queste cinque possibilità, noi le vogliamo tenere presenti, perché fanno da sfondo a tutta questa ricca teologia che confluisce nel ecco l'agnello di Dio. Allora la ricapitolo prima di lasciare un po' di intervallo per la musica. Primo, l'agnello dell'olocausto. Secondo, l'agnello pasquale. Terzo, l'agnello del Tamid, cioè l'offerta giornaliera che veniva fatta nel Tempio di Gerusalemme, dell'agnello per le colpe. Quarto, l'agnello che è il servo sofferente del Signore. Come agnello sono stato portato al macello, ma non è più un animale, è una persona che si comporta con questa mitezza, con questa mansuetudine, prendendo su di sé il peccato del popolo. E quinto, l'agnello apocalittico, che è sì sgozzato, ma in piedi, vittorioso con sette corna. Questo propriamente lo si capirà alla fine. Mi sorprende una cosa, come mai sulla bocca di Gesù non troviamo mai io sono l'agnello? Gesù dirà di sé, io sono il pastore, io sono la porta delle pecore, io sono il pane della vita, la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita, ma non dirà mai di sé, io sono l'agnello. Perché? Forse perché deve calare il silenzio su questa parola del Battista e deve calare un silenzio di purificazione, perché non è subito come la intendeva il Battista. All'agnello vittorioso ci si arriva attraverso l'agnello dell'olocausto, attraverso l'agnello che viene sgozzato, attraverso l'agnello che è il servo sofferente del Signore. Adesso facciamo una pausa, un po' di musica, di meditazione, perché nella seconda parte della nostra puntata vediamo appunto Ecce Homo, Ecce Rex, ma un re incoronato di spine. Grazie, un po' di musica, di meditazione. Carissimi, riprendiamo il nostro percorso. Per chi si mette in sintonia ora con Radio Maria, fa pure rima, per chi si mette in ascolto in questo momento, ricapitolo brevemente che stiamo facendo un percorso sul racconto di Dio nell'umanità di Cristo, secondo il Vangelo di Giovanni, dal Ecce Agnus Dei al Ecce Homo, dal ecco l'agnello di Dio che apre il racconto di Giovanni, inseguiamo questo filo rosso che ci porta nel processo di Pilato, dove risuona un duplice ecco, Ecce Homo, Ecce Rex, ecco l'uomo, ecco il re. Abbiamo fatto nella parte del nostro percorso un approfondimento di ecco l'agnello di Dio, ambientandoci a Betania, al di là del Giordano, dove avviene la testimonianza del Battista scandita in tre giornate, e ora ci ambientiamo spiritualmente a Gerusalemme, nel pretorio di Pilato, dove risuona questo duplice ecco, ecco l'uomo, il vostro re. Il racconto della passione secondo Giovanni, secondo il quarto Vangelo, porta rapidamente nel pretorio di Pilato. Nulla ci dice il quarto Vangelo circa il processo davanti a Caifa, e non si accenna neppure alla riunione del Sinedrio, come invece fanno Marco, Matteo e Luca. Perché il quarto Vangelo focalizza subito l'attenzione sul processo davanti al procuratore romano, che è Ponzio Pilato. Gesù viene condotto di buon mattino nel Pretorio, il palazzo del procuratore. E che cosa accade? Che i giudei non vogliono entrare nel Pretorio, perché entrare nel Pretorio equivaleva a contaminarsi, le abitazioni dei pagani erano considerate impure. Perciò gli accusatori rimangono fuori del palazzo. È il giorno della preparazione della Pasqua, la Parasceve, e vogliono celebrarla in piena osservanza della legge. Allora che cosa accade? Se loro restano fuori, è Pilato che esce fuori. Esce fuori del palazzo, dal palazzo, esce verso di loro. Chi ha sotto mano la Bibbia può prendere il Vangelo di Giovanni al capitolo 18. Chi volesse poi approfondire può valersi anche del mio commento Vangelo secondo Giovanni, Amore fino all'estremo, che è un volume di Lectio Divina pubblicato dal Messaggero di Padova. Qui sottolineo la sequenza, questo uscire e entrare di Pilato, uscire fuori dal palazzo e rientrare nel palazzo, nel pretorio per interrogare Gesù, scandisce appunto una sequenza narrativa in sette scene, e si ha proprio l'impressione che il nostro evangelista scandisca il ritmo della narrazione, del racconto della passione di Gesù, attraverso questo andare e venire di Pilato. Vediamo un pochino come. Anzitutto Pilato esce fuori perché i giudei non erano entrati nel pretorio, dunque esce fuori verso di loro. Fuori. Pilato esce e dialoga con i capi dei giudei che gli hanno consegnato Gesù per essere crocifisso. Rientra quindi dentro, e dentro il palazzo, dentro il pretorio, cosa fa? Interroga Gesù e chiede: sei tu il re dei giudei? Poi esce di nuovo dal pretorio e propone la scelta, le tenta tutte Pilato, propone di scegliere tra Gesù e Barabba, immagina, sceglieranno Gesù anziché questo seducente, sobillatore, brigante che è Barabba, ma sappiamo che i capi preferiscono il brigante al vero re, Barabba. Allora Pilato rientra e ordina di flagellare Gesù, e i soldati non si accontentano di flagellarlo, lo scherniscono, lo incoronano di spine, gli mettono addosso un manto di porpora, gli danno schiaffi, lo insultano, salve re dei giudei. E Pilato, e qui siamo alla terza volta che esce fuori per la terza volta. E questa terza volta non esce da solo, esce con Gesù incoronato di spine e dice: ecco l'uomo, ecce homo. E cosa rispondono i capi? Crocifiggi. Siamo al capitolo 19. Pilato rientra per interrogare ancora Gesù, e questa volta lo interroga sulla sua regalità e sul potere di questo re. Gesù gli dirà: se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché io non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Il quarto Vangelo insiste molto sul tema della regalità. Dunque, sei tu re, dirà Pilato, come a dire, non sofisticare, sei o non sei re? E Gesù risponde, tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità, cos'è la verità. Allora, questo entrare, poi riuscire e infine esce la quarta volta, l'ultima, e dice, ecco il vostro re. E i capi rispondono, crocifiggilo, ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa. Ecco l'uomo, ecco il vostro re. L'evangelista precisa che era appunto la parasceve, cioè il giorno di preparazione della Pasqua, la vigilia di Pasqua, da circa l'ora in cui capofamiglia si accingevano a portare il loro agnello pasquale al Tempio per la macellazione, perché si usavano nel Tempio, ma poi si consumavano a casa l'agnello pasquale. Vi ho detto nella prima parte della nostra conversazione, l'agnello dell'Olocausto, l'agnello pasquale, l'agnello del sacrificio giornaliero del Tamid, l'agnello servo sofferente, l'agnello apocalittico. Ora, vedete, quando Pilato dice ecco l'uomo, ecco il re, nel Tempio si sgozzavano appunto gli agnelli perché la sera poi cominciava la Pasqua, parasceve, ma la Pasqua era già la sera di quel Venerdì Santo. Allora, ecco il vostro re, ecco il nostro re. Porta una corona di spine alle mani legate e nessuna parola sulla sua bocca, proprio come si legge in Isaia 53 di quel agnello che è una persona, è il servo. San Pietro dirà, insultato, non rispondeva con insulti, soffrendo non minacciava vendetta. In mezzo a tanta violenza e brutalità, Gesù è davvero re. E qui vorrei venire a un'attualizzazione per poi dare a voi anche la possibilità di intervenire. Perché noi ogni anno nella liturgia del Venerdì Santo ascoltiamo la passione del Signore secondo Giovanni. Io vi sto presentando questo racconto di Dio nell'umanità di Cristo, ecco l'uomo, che è al cuore della passione secondo Giovanni. Stiamo vedendo il Vangelo di Giovanni, e proprio il Vangelo di Giovanni viene letto il Venerdì Santo, è la passione secondo Giovanni. Tutti gli anni noi leggiamo il Venerdì Santo, la passione secondo Giovanni, perché la Chiesa ritiene che il racconto di Giovanni sia il più adatto celebrare il mistero della croce come segno di vittoria e di redenzione. È il re questo uomo flagellato, incoronato di spine. Proprio questo uomo così è il re, è l'uomo che potremmo dire immortala. Perché con queste parole, ecco l'uomo, è l'uomo pienamente realizzato. Il suo essere uomo rivela chi è Dio e che Dio è in lui. Chi è Dio in quel essere uomo? È uno che ama fino all'estremo. Ecco l'uomo, ecco Dio, il vero uomo, il vero Dio. Perché l'umanità di questo Gesù incoronato di spine manifesta un Dio che è amore, che si fa carico di ogni violenza e morte. Gesù è il nostro umanesimo, ha detto Papa Francesco al convegno ecclesiale di Firenze, e precisava Papa Francesco, guardando il volto di Gesù, che cosa vediamo? Vediamo innanzitutto il volto di un Dio svuotato, di un Dio che ha assunto la condizione di servo, umiliato, obbediente fino alla morte. Il volto di Gesù, dice Papa Francesco, è simile a quello di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto. Non vedremo nulla della sua pienezza, la pienezza di Dio, se non accettiamo che Dio si è svuotato. Questo Papa Francesco l'ha detto proprio al convegno ecclesiale di Firenze. Allora, quel Gesù che dopo la moltiplicazione dei pani, quando vi ricordate la moltiplicazione di 5 pani per, dice l'Evangelista, più di 5.000 persone senza toccare le donne e i bambini, e la gente vedendo quel segno voleva prendere Gesù e farlo re, un uomo che moltiplica il pane, facciamolo subito re, ma Gesù fuggì, non accetta di essere fatto re, non vuole il trionfalismo. E l'Evangelista Giovanni al capitolo 6 ci dice che Gesù fugge da solo sul monte quando lo vogliono rapire per farlo re dopo la moltiplicazione dei pani. Ma adesso, nel cuore della passione, che è legato, è impotente, incoronato di spine, ora ecco l'uomo, ecco il re. E siamo dunque alla regalità dell'amore. Nella passione di Gesù appare la regalità della misericordia divina. Siamo nell'anno giubilare della misericordia e in questa puntata centrale della Quaresima vorrei proprio sottolineare questo aspetto. Nella passione di Gesù appare la regalità della misericordia divina. Il potere religioso e politico si alleano per tradire e schernire l'amore, ma non riescono a soffocarlo. Il silenzio di Gesù, il silenzio del Cristo, è più forte delle grida di chi lo vuole morto. La regalità dell'agnello, la regalità del Cristo è tessuta interamente di amore, solo amore. E la Chiesa, noi che siamo nati dalla passione del Signore, noi che seguiamo questo agnello, siamo chiamati a essere un re incoronato di spine, un re deriso, un re che ha come trono la croce. Quindi nessun atteggiamento trionfalistico è consentito a questa sposa del re umiliato che è la Chiesa. D'altro canto, la Chiesa, noi, contemplando questo re, possiamo anche comprendere in che cosa consiste la vera regalità. Ciascuno di noi, osserva Grün, ciascuno di noi è un re, è una regina, perché vi è in noi una dignità che non è di questo mondo. E il paradosso consiste proprio nel fatto che questa dignità si mostra nella passione, là dove noi siamo deboli, dove veniamo oppressi, condannati, anche noi. Quindi a questo punto vorrei arrivare a ciascuno di voi che magari sta soffrendo nel corpo o nello spirito, e arrivare con lo Spirito Santo che è il Consolatore e dire al cuore di voi che state soffrendo, che siete proprio sulla croce come Gesù, dire che ciascuno di noi è un re, una regina, paradossalmente proprio nella passione, come il nostro re che quando tutto andava bene, quando ha moltiplicato il pane è fuggito, non ha voluto allora essere proclamato, ma quando è deriso, schernito, sofferente perché flagellato, incoronato di spine, allora accetta di essere proclamato re. E quindi, paradossalmente, proprio nella passione, quando noi siamo deboli, quando veniamo oppressi, feriti, magari anche offesi e abbandonati, inchiodati, crocifissi, allora maggiormente si manifesta la nostra dignità regale, perché i cristiani, i battezzati, ciascuno di noi è profeta, sacerdote, re. Ma che cosa significa per noi essere re? Come Gesù, re sulla croce, re della nostra infermità. Abbiamo una regalità proprio nella nostra carne crocifissa, sofferente. Dunque la Chiesa è chiamata a testimoniare e a comunicare la misericordia e la verità del suo re. E noi sappiamo che non è un regno di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, dice Gesù, i miei soldati avrebbero combattuto per non lasciarmi in mani vostre, ma il mio regno non è di qua giù. E quindi seguiamo appunto un re che si manifesta tale sulla croce e che nella sua debolezza, è proprio sulla croce, manifesta quella regalità che è l'amore di Dio, il folle, folle amore di Dio per questo mondo. Mi ha colpito quando meditavo queste cose perché ho avuto modo di presentare le cose che vi ho detto in una conferenza ad Andria in Puglia, dove accade una cosa singolare. Andria ha ricevuto un dono che è la sacra spina. E secondo la tradizione, un evento che è stato possibile documentare nel 2005, quando il Venerdì Santo coincide con il 25 marzo, cioè l'annunciazione del Signore, questa spina subisce delle mutazioni, sembra diventare incandescente, quasi dice, mamma mia, sparisce questa spina e poi si ricompone. Allora, quest'anno il Venerdì Santo dovrebbe essere proprio questo fenomeno rinnovarsi, perché il Venerdì Santo di quest'anno coincide con il 25 marzo. È significativa questa cosa, al di là del crederci o meno che questa spina sia ricondotta proprio alla corona, però mi colpisce il collegamento tra il 25 marzo, l'incarnazione, e la passione, il venerdì santo. Vedete come nel quarto Vangelo, ecco l'agnello di Dio, subito dopo il prologo abbiamo la testimonianza del Battista nel racconto del Vangelo secondo Giovanni. Ecco l'agnello di Dio, ecco il re, ecco l'uomo. E San Beda, il venerabile, dice che il silenzio di Gesù è il miracolo più evidente della sua mansuetudine, della sua pazienza. E quest'aria maestosa e grandiosa porta un raggio di divinità, fa vedere in questa mansuetudine, pazienza, quella divinità che brilla su quel volto sofferente, su questo volto dell'ecce homo. Allora Sant'Atanasio, padre della Chiesa, esclama: O grandezza, o gloria del Redentore! In atteggiamento di reo, cioè di colpevole, fa tremare il suo giudice. Mentre i giudei vogliono condannato Gesù Cristo in forza della legge, Pilato teme che in forza della legge medesima, condannando Gesù Cristo, venga a condannare se stesso. E San Cirillo aggiunge: Oh, il bel tratto di mente e di cuore, questo Gesù, il figlio di Dio, viene proclamato l'uomo in pienezza, l'uomo Dio, l'uomo Re. Facciamo un momento di pausa, anche proprio di meditazione, meditazione che introduco con una preghiera che ho scritto: Tu, amore tradito e schernito, tu che mai ti stanchi di perdonare, tu sai cos'è la verità, tu lo sei. Splendente verità del Cristo, Pilato aveva chiesto cos'è la verità, e questa domanda ci insegue, si nasconde nelle pieghe della ragione che cerca. Che splendente verità del Cristo, bellezza che non conosce tramonto, re incoronato di spine, illumina ancora le tenebre del cuore e della mente, le tenebre del cuore e della mente di ciascuno di noi, perché possiamo riconoscere questa tua regalità proprio nel momento della passione. Tu, incoronato di spine, sei davvero il nostro re, sei l'uomo in pienezza. Attendo le vostre domande.
Pronto?
Pronto.
Sì, buonasera, buonasera sua Lerena, sono Mimmo, siamo da Bari. Innanzitutto un ringraziamento al Signore e a lei per questa splendida meditazione sul Vangelo di Giovanni, in modo particolare su Gesù Agnello e su Gesù Sofferente. Veramente grazie di vero cuore, proprio la ringrazio di vero cuore. Io sono un volontario della Sofferenza, sono un lettore istituito, chiamo da Bari, sono un volontario della Sofferenza, cioè faccio parte di quella grande famiglia che è il centro volontario della Sofferenza del Beato Luigi Novarese, quindi sono un ammalato, ecco, un disabile, sì. E quindi la narrazione del Vangelo di Giovanni della Passione è la più bella, nulla togliendo agli altri Vangeli, però io le voglio porre una domanda, a differenza degli altri evangelisti, qui siamo all'inizio della Passione, capitoli 18-19 come lei ha menzionato, sì. Non le sembra che il Gesù della Passione del Vangelo di Giovanni sembra un uomo deciso, convinto, sembra una persona, questa è la mia sensazione umana quando mi capita di meditare su quei capitoli, una persona decisa, convinta umanamente che va incontro alla sua passione con quella frase, chi cercate Gesù il Nazareno e cadono, cioè Gesù prima che viene catturato nel Getsemani per tre volte dice chi cercate e i suoi nemici e cadono, insomma, ecco. Questa è un po' la caratteristica, oltretutto quello che lei ha detto, perché mi viene in mente del Vangelo di Giovanni, che ripeto, niente togliendo.
Grazie Mimmo, questa osservazione è bellissima, è proprio così, cioè sembra come dire l'Evangelista che tutti arrivano per così dire in ritardo. Giuda arriva in ritardo, i soldati arrivano in ritardo, no? Nel senso che Gesù si è già offerto, si è già donato, già nel cenacolo, no? La vita, l'aveva detto lui al capitolo 10, quando parla del buon pastore, la vita non gli viene presa, ma è lui che la dona, nessuno può prendermela, io ho il potere di darla la vita e il potere di riprenderla. Noi abbiamo semmai il potere di darla, ma nessuno di noi ha il potere di riprenderla. Ora, quando Gesù dice chi cercate, e l'Evangelista mostra che indietreggiano e cadono, è proprio un anticipare questa signoria, questo potere. Gesù da subito mostra questa sua regalità. Apparentemente è condotto, ma è lui che ha la regia in mano, lui è il Signore, lui va incontro da Signore alla sua passione, è il Signore, è il Re che proprio nella passione si dona amore fino all'estremo, avendo i suoi li amò fino alla fine, e quindi questo è episodio che hai narrato vuol proprio mostrare che la vita non gli viene presa, ma è lui che la dona. Grazie Mimmo, grazie. C'è un'altra domanda?
Pronto?
Sì?
Pronto?
Pronto.
Sorella, buonasera.
Sì, pronto.
Sono Siamo dalla provincia di Napoli. Grazie a Dio ancora una volta il telefono mi, quando lei parla sono sempre fortunato. Sì. Dunque, ringraziamenti sono dopo perché la chiarezza, la bellezza, la profondità. Grazie sempre per quello che fa per noi. Voglio dire solo delle considerazioni che purtroppo Gesù era una vittima predestinata, il povero Ponzio Pilato non avrebbe mai potuto fare niente, secondo la mia modestissima considerazione, perché Gesù doveva morire per noi, per la nostra redenzione. Quindi lui nel suo intimo sa benissimo che Gesù è il vero re, ma un poco perché ha paura della folla, ma un poco perché probabilmente gli eventi così dovevano andare. Era un progetto di Dio che si doveva realizzare e comunque si è realizzato. E poi una piccola considerazione. Gesù dal primo istante della sua vita la terrena ha dimostrato di non essere di questo mondo, perché tutti i suoi miracoli, la potenza dei suoi miracoli non l'ha mai inorgoglito. Lui scappava di fronte all'acclamazione e all'applauso delle folle, cose che noi umani, basta un minimo che facciamo, ci mettiamo in evidenza. Gesù non ha mai voluto applauso, Gesù ha voluto solamente, come giustamente dice San Giovanni nel suo Vangelo, di fare dei segni straordinari. Più che miracoli li chiama segni, giustamente. Dice: guardate che io il mondo lo domino. Solo questo. Grazie sempre,
Alfonso. Non posso che ringraziarti per queste considerazioni. Quando nella prima parte parlavo appunto di Agnello dell'Olocausto, che Dio aveva in mente quell'ariete apparsa che vede Abramo, i rabbini sottolineano, ma Dio lo aveva in mente ancora prima della fondazione del mondo, espressione che riprende San Pietro. Nella prima lettera di San Pietro noi troviamo proprio questa affermazione: Cristo è pastore, ma è l'agnello anche, prima di essere pastore è agnello, e è pastore proprio perché è agnello. È un rovesciamento, potremmo dire, no, della simbolica, l'agnello pastore. Ora, questo agnello, Dio lo aveva in mente, ha voluto farsi uomo per prendere su di sé il peccato dell'umanità. Perciò Papa Francesco dice e sottolinea: Dio perdona sempre. Il Cristo ha preso su di sé il peccato del mondo e intercede per noi. È il servo sofferente che porta su di sé la nostra infermità, le nostre malattie, ma soprattutto le malattie e le infermità spirituali. Grazie Alfonso, forse c'è anche spazio per altre domande, se ci sono.
Pronto?
Pronto.
Sì, buonasera, sono Maria Teresa da Milano. Allora,
buonasera.
Buonasera a lei, grazie. Diciamo io che avendo avuto il dono come marito di una formazione religiosa molto approfondita, siamo veneti di origine, e abbiamo avuto un figliolo con tetraparesi che è vissuto ben 36 anni con le nostre cure ed era secondo i medici proprio lasciato da parte come una persona che non sarebbe sopravvissuta. Invece in lui noi vedemmo il volto di Cristo, anzi proprio l'unione di Cristo con la Chiesa, per una nostra fede molto molto radicata e molto bella, diciamo, anche per le sofferenze avute in famiglia, sia da parte di mio marito per un fratello, sia da parte mio per una nonna, e eravamo preparati. E allora questo figlio è stato sempre mite, sempre buono, sempre tenace, forte, e per me era una resurrezione quotidiana. Per mio marito si erano molto diversi caratteri, portava invece una forte sofferenza e una forte introspezione sul problema, così. Io mi sono fatta aiutare al consultorio invalido e tutto. Ecco, e sono andata, uscita fuori da questa. E comunque, è l'ultima che dico, proprio che quando ero in chiesa c'è il canto che dice il tuo popolo in cammino.
Sì.
Ecco, io sentivo proprio in quel momento che portavo mio figlio alla comunione lo scorrere e fluire della storia dell'uomo con Cristo che trionfa in questa, appunto, vicenda.
Grazie di questa sua testimonianza, grazie, perché un conto è dire queste cose quando si sta bene e un altro quando si è sulla croce. Ad esempio, io ho parlato della regalità del Cristo nella sua passione, appunto, questo ecce homo, ecco l'uomo, ecco il re, questo duplice ecce, ecco, di Pilato, che ci lascia appunto senza parole, perché ecco l'uomo, cioè l'uomo nella sua pienezza proprio durante la passione. Eppure è qui, in questa, Francesco direbbe, carne sofferente del Cristo, che possiamo ancora vedere l'amore di Dio, che ci interpella anche. E quindi io vorrei dire a chi si trova sulla croce di restare fortemente unito a Gesù nella sua passione e di non sminuire questo momento della passione, perché proprio sulla croce, nella passione, c'è la nostra più grande dignità, la nostra dignità reale nel soffrire alla maniera di Gesù. Grazie, passiamo a un'altra domanda.
Buonasera. Sono Massimo da Roma. Volevo chiedere sulla figura di Ponzio Pilato, sapere se il fatto di liberare un prigioniero Pasqua era una consuetudine che aveva forza di legge, diciamo, all'epoca, cioè nel senso che Ponzio Pilato quindi non poteva fare altrimenti, perché sennò ci sarebbe stata una situazione della folla contro di lui. E poi voglio dire che, insomma, questa figura di Ponzio Pilato è molto complessa e che è uscito recentemente un libro, non so se lei...
Sì, di Aldo Schiavone.
Esatto, che io non l'ho letto ancora, però ho letto delle recensioni sul libro.
Sì, anche sulla Repubblica era uscito proprio.
Esatto, proprio quello.
Vedi, allora meno male che... Sì, l'ho vista, perché proprio andando quel giorno ad Andria a fare la mia conferenza era stata fatta questa recensione.
Ecco, questa lettura, dico, questa interpretazione, per cui quel dialogo molto veramente bello, insomma forte, per dire, pieno di significati, che c'è tra Gesù e Ponzio Pilato, se può essere giusta quella interpretazione per cui a un certo punto si può cogliere quasi un'intesa tra i due, e il fatto che Pilato in fondo comprende che Gesù doveva morire per un disegno divino. Ecco, poi posso fare una domanda un po'...
Sì, mi dica.
È un po' così, insomma, io ancora non riesco a capire, non so se mi può dire, mi rendo conto che un po' perché Gesù è morto, cioè, voglio dire, perlomeno perché la sofferenza di Gesù ha significato il riscatto dei peccati, perché bisogna soffrire per togliere i peccati. Ecco, questo io ancora non sono riuscito a capirlo, mi dispiace.
Beh, Massimo, grazie anzitutto per questa domanda, grazie per la documentazione. Il saggio di Aldo Schiavone indaga, a dire che non si finirà mai di indagare anche questa figura di Pilato, una inchiesta, 2000 anni, no, di interrogativi. Anche quella di Schiavone è un'interpretazione, cioè viene fatta alla fine una lettura, ma non è che scioglie le possibili interpretazioni, no? Quello che tutti chiamano l'enigma di Pilato si spiegherebbe dunque col segreto, anche questa è un'interpretazione. La sua domanda seconda è molto, è toccante al cuore, nel senso che
perché la redenzione attraverso la sofferenza. Siamo veramente a un cuore anche del mistero. Dio certo che poteva salvare il mondo in un altro modo, se la ponevano i grandi teologi medievali questa domanda, cur Deus homo, perché Dio si è fatto uomo e perché ha voluto salvare attraverso la sofferenza? Io penso che la risposta più forte ce l'abbiamo proprio nel Vangelo di Giovanni, in quel dialogo notturno di Gesù con Nicodemo, un colloquio nella notte, dove qual è la risposta? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito. Quello che Mosè fa nel deserto quando innalza il serpente, affinché guardando quel serpente di bronzo gli uomini e le donne che avevano subito un morso dei serpenti brucianti, velenosi, guardando a lui fossero guariti, bene, quel serpente, dice Gesù, non è che una figura del figlio dell'uomo, cioè di lui, che sarà innalzato sulla croce e dalla croce attira tutti a me, dalle sue piaghe siete stati guariti. È un mistero, ma di che cosa parla? Del folle amore di Dio per questo mondo, perché proprio la croce rivela un amore fino all'estremo, fino all'eccesso, che non è spiegabile semplicemente razionalmente. Noi avremmo seguito un'altra via, forse, senza forse. E questa è la via di un Dio che ama appunto in modo folle, in modo... San Paolo direbbe che la croce è una follia, è la follia di un Dio innamorato. San Paolo non ha voluto sapere altro, dice che Cristo e Cristo crocifisso, stoltezza per gli uomini, ma sapienza per Dio, perché è la sapienza dell'amore, la sapienza della croce. Grazie. Forse c'è un altro intervento.
Pronto?
Pronto.
Sorella, buonasera, sono sì. Padre Gerardo da Bibbiena.
Padre suo Gerardo, ex, buonasera.
Suo ex studente.
Oh.
Alla Gregoriana.
Grazie, buonasera, mi fa piacere sentirla.
Ascoltando la sua voce e ricordando la luce che sprizza dai suoi occhi quando parla del Vangelo, è già Pasqua.
Grazie.
Volevo chiedere, quando San Paolo dice, perché è una domanda che mi sono sempre posto meditando la passione di Giovanni, ma non ho trovato rispondere in quelle poche ricerche che ho fatto. Quando San Paolo dice, colui che era senza peccato, Dio lo fece peccato per noi, sì. Si può raffigurare nell'entrata di Gesù nel pretorio di Pilato, dove in fin dei conti, secondo gli ebrei, Gesù si è contaminato, e nello scambio tra Gesù e Barabba? La ringrazio, le auguro buona Pasqua e l'ascolto per radio.
Grazie,
alla prossima.
Grazie Padre Gerardo. Allora, l'affermazione di Paolo è un'affermazione che comprende l'intera passione e soprattutto l'atto della crocifissione, perché secondo la scrittura maledetto colui che pende dal legno. E quindi quel maledetto che correva nel libro del Levitico, del Deuteronomio, maledetto perché la crocifissione è ignominiosa, è la più ignominiosa delle esecuzioni, e vedere se è fatto peccato, ha portato i nostri peccati, lo dice anche San Pietro nell'inno, Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme, ha preso su di sé i nostri peccati, dice anche Pietro, li ha portati sul legno della croce, affinché, fatta finita con i peccati, voi viveste per la giustizia. Quindi si è fatto peccato nel senso che si è identificato con la umanità peccatrice,
E questo è certo che lo puoi vedere nel, anche in quel ecce homo, in questo uomo sfigurato, risplende però l'autorità che Dio ama fino al punto del ecce homo, cioè di un Cristo, di un Dio che nel suo volto sfigurato lascia trasparire tutto il suo amore, no? Allora, questo uomo dei dolori, pienamente solidale con il destino dei suoi fratelli, che prende su di sé le loro colpe, è l'uomo totalmente aperto all'amore. E questo il Vangelo di Giovanni lo presenta proprio nel palazzo del procuratore romano. Il fatto di Barabba, significativamente, qui a dirlo è Matteo, Barabba non è il nome personale. Barabba significa Bar Abba, figlio di suo padre. E Matteo dice che si chiamava Gesù, anche lui. Pilato direbbe, secondo Matteo, chi volete che vi liberi? Gesù Barabba? O Gesù detto il Cristo? E puntualmente noi vogliamo quel Gesù che libera dalla schiavitù magari politica. Gli ebrei vedevano in Barabba uno zelota che può liberare dai romani, liberaci questo che ci può aiutare a sollevarci dall'oppressione politica, dal dominatore che sono appunto erano i romani, che ce ne facciamo di un Gesù che libera dal peccato. Allora, c'è anche tutto questo gioco di significati che alla luce del poi gli evangelisti introducono nei racconti della passione. Gesù è un liberatore non dal dominio dei conquistatori, ma dal peccato. E certamente è nella storia della passione che questo si rivela. Quindi questa, così mi riallaccio anche alla domanda che mi aveva fatto prima Massimo da Roma, certamente questo confronto, questa consuetudine che c'era offre la possibilità a Pilato da un lato di proporre una scelta che per Pilato doveva essere logica, ma certo che di fronte a un delinquente, a un brigante mi sceglieranno questo Gesù che tutto sommato è proprio innocuo, ecco l'uomo, ma guardatelo qui, il vostro uomo, il vostro re è proprio un re insignificante, e invece crocifiggi, noi vogliamo Barabba, quindi è la tragedia di un caso non ancora risolto che attraversa la storia dell'umanità. Ed è la grande narrazione di Dio, perché qui vorrei proprio aggiungere che questo racconto di Dio non è finito, continua nella carne dei crocifissi della storia che continuiamo a vedere. Quindi è una narrazione che continua ed è un processo che continua. Chi noi scegliamo? Gesù Barabba o Gesù Cristo? Tenendo presente che Barabba è un'espressione che indica figlio di suo padre, Bar, figlio, Abba, il suo padre. Gesù è il figlio del Padre Divino, di Dio Padre. Noi dovremmo scegliere Gesù, figlio di Dio, Gesù che ci libera dai peccati del mondo. Grazie. Pronto?
Pronto? Sì, buonasera, sor Elena. Io sono Narciso, telefono dalla provincia di Torino. La domanda che le pongo è questa: perché si associa la sofferenza di Gesù con la sofferenza di Gesù sulla croce, la sua passione, con la sofferenza della malattia, dovuta alla malattia? Perché la sofferenza di Gesù non è dovuta ad eventi naturali, conseguenziali, alla biologia dell'uomo, ma è dovuta alla malvagità, alla persecuzione dell'uomo, quindi è più associabile a una, non lo so, alle vittime attuali dell'ISIS o di quelle a coloro che cercano di fare gli interessi del popolo, dei più poveri, certo, e quindi vengono fatti fuori. Voglio dire, quelle persone che sono scomode alla, alcuni governi, alla dittatura, giornalisti, personale di inchiesta, missionari, tutti coloro che, diciamo, come Gesù hanno portato, si sono adoperati e spesi per la difesa dei più deboli.
Certamente, grazie Narciso, certamente Gesù non è morto di malattia, non è morto di anzianità, era un ragazzo, potremmo dire oggi, nella pienezza della sua giovinezza, anche se fate 36-38 anni, è un uomo nella pienezza del suo vigore, ecco l'uomo nel suo pieno anche vigore, ma ridotto come sfigurato, proprio per la violenza, per la malvagità, per l'odio, per l'invidia, dice Giovanni, gliel'aveva Pilato, capisce bene che era stato consegnato per invidia. Dunque, grazie Narciso, perché proprio questo, vittima di una violenza, di una malvagità, ma Gesù prende su di sé anche questa violenza. Oltraggiato non rispondeva agli oltraggi. Qui abbiamo la pagina più sublime. È l'agnello che è condotto al macello, perché Gesù ci sta insegnando che solo subendola e rispondendo con l'amore la violenza può essere superata. È l'amore che assorbe e supera l'odio con l'amore, perché fin tanto che alla violenza rispondiamo con la violenza sarà un'infinita violenza. Gesù ci insegna che prendendo su di sé questa violenza e rispondendo all'odio con l'amore, questa è la via regale, questa è la via per superare il male con il bene. Lui dalla croce chiede non solo perdono, non solo perdona, ma addirittura Padre, scusali perché non sanno quello che fanno. Quindi prende su di sé la malvagità di coloro che lo stanno crocifiggendo, e attenzione, ci siamo dentro anche noi, perché per gli evangelisti Cristo è sì la vittima della violenza, ma come diceva il primo che è intervenuto, Mimmo da Bari, è un volontario, lui da un lato è la vittima della violenza, dall'altro è colui, è l'agnello che si consegna liberamente alla sua passione, come diciamo ancora nel canone della messa. Dunque, tenendo presente queste polarità, è un mistero, ma un mistero di tensione tra il volontario consegnarsi di Gesù e la violenza, la malvagità, l'odio che lui riceve e che supera con una senza confini. Folle amore di Dio per questo mondo, ha tanto amato il mondo da consegnare il suo figlio e da consegnarsi. Quel Dio che non ha, che ha stoppato Abramo, no, non uccidere Isacco, non si ferma, si consegna, si dona fino alla morte e alla morte di croce per amore di questo mondo e di ciascuno di noi. Vi faccio gli auguri di buona Pasqua proprio con questa espressione di San Paolo che a me tocca l'animo. Se davanti alla croce potessimo dire anche noi come Paolo, ha amato me, dilexit me, e tradidit semit ipsum pro me, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, questa è, direi, la contemplazione di me, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Grazie, grazie del vostro ascolto, grazie dei vostri interventi, buona continuazione della Quaresima e buona Pasqua di Risurrezione.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.